Buongiorno. Uno degli aspetti più difficili della vita cristiana, io penso che non facciamo difficoltà a riconoscerlo come tale, è la dimensione comunitaria, la vita della Chiesa, la dottrina della Chiesa. È davvero uno degli aspetti più sfidanti, più controintuitivi, più difficili da in qualche modo vivere e realizzare. Qualche tempo fa un amico mi disse: Pippo, ci sono due sfide importanti, no? Nel pensare la Chiesa oggi e la sua disciplina. Uno è l'automobile e l'altro sono i social network. Fino a qualche tempo fa, no, il singolo credente in qualche modo doveva fare i conti con la vita ordinata della comunità in modo sereno, e la disciplina all'interno della Chiesa aveva un senso perché tu ti guardavi attorno e la prossima comunità probabilmente era, non so, a 2 ore, 3 ore di strada. Era impossibile pensare a una ricollocazione per evitare la disciplina, come spesso accade oggi. Oppure una nuova sfida contemporanea è quella dei social. No, io qualche tempo fa, collegandomi in un sito spirituale, ho visto che si era formata una cosiddetta virtual church, una chiesa virtuale, dove tu in pratica potevi evitare la comunione fraterna concreta, fisica, no? E potevi incominciare a scegliere per conto tuo intanto il tipo di edificio dove andare ad adorare. Ma la sfida non si fermava lì, perché poi tu potevi anche intervenire sugli arredi interni. No, chi preferisce le panche piuttosto che le sedie, ma non solo sugli arredi, no? C'era un'opzione, tu potevi anche andare a calibrare lo stile di lode, no? Per non dire, poi magari con 4 tipologie di leadership potevi scegliere, no, qual era la leadership più interessante per te. Ora, fatto costruito un profilo di tale tipo, è chiaro, tu non facevi altro che partecipare regolarmente a questi streaming di virtual church e dopo un po' acquisivi dei punti, ma questo era sostitutivo della vita comunitaria. Ora capite che, no, la deriva a cui, no, stiamo procedendo. Ma è questo il piano di Dio per il suo popolo? La mia domanda è semplice, no? È questa la visione di Dio per il suo popolo, malgrado le difficoltà che abbiamo come chiesa locale, come parte del corpo di, no, come figli di Dio, come popolo di Dio? È questa la visione che dobbiamo in qualche modo incoraggiare? Allora io ti inviterei ad aprire la Bibbia nella prima lettera di Pietro. Stiamo continuando questa serie. Prima lettera di Pietro, guardiamo al capitolo 2. Leggeremo alcuni versi dal prima Pietro 2, dal verso 9 in poi. Prima Pietro 2, ma voi, verso 9, siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Verso 11. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta tra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Abbassiamo il capo. Signore, siamo davanti alla tua parola e adesso chiediamo che tu per mezzo del tuo Santo Spirito, Signore, possa parlare a ognuno di noi. Signore, fai in modo che la tua parola sia esposta con coraggio e con fedeltà e che essa, Signore, continui a trasformare la nostra vita per la tua lode. Nel nome di Gesù. Amen. Cari fratelli, se noi facessimo anche fra di noi un sondaggio, no, sincero, incominciamo a dire perché andare in chiesa. No, immagino, no, che le risposte, alcune risposte potrebbero essere di questo tipo, no, perché siamo abituati a farlo. Oppure se abbiamo figli, magari perché ci sono attività per loro, no, magari non nei mesi estivi, perché vogliamo che i nostri figli ricevano un'educazione di un certo tipo, no? Oppure perché noi abbiamo costruito all'interno della comunità delle relazioni straordinarie, per cui la domenica è il contesto dove possiamo in qualche modo sviluppare o mantenere tali relazioni. Oppure se sei un tipo un po' più intellettualoide, perché apprezzi il sermone o perché le cose che vengono dette, no, sono importanti per te. Spesso, no, queste sono le risposte più implicite, ma non è questo, perché questa è un'attitudine, diciamo così, di tipo consumistico, no, che si sviluppa quasi spontaneamente nella nostra concezione della Chiesa. Cioè, in pratica, io vado in Chiesa per ottenere qualcosa, e se il culto, il servizio, la vita comunitaria non ti soddisfa, tu esci dall'incontro e hai un po' questa sensazione, oggi non mi ha dato tanto, oggi non è successo tanto per me. Questa è un'attitudine che in qualche modo Pietro, no, va a sfida in modo molto molto chiaro. Perché? Perché sta rivelando una visione della Chiesa molto piccola. Allora la sfida di questa mattina è questa, la visione della parola di Dio, del popolo di Dio è molto più grande di quello che io e te riusciamo a pensare. Perché è più grande? Perché guarda cosa dice Pietro. Pietro dice, voi siete una, verso 9, siete una stirpe eletta. Quello che sta dicendo Pietro è questo, che adesso il popolo di Dio, costruito sul fondamento di Gesù Cristo, non è una coincidenza così, è di fatto il nuovo Israele. Voi siete il nuovo Israele. Dio in qualche modo vi ha costituito, vi ha chiamato perché continuate a proclamare la gloria del suo nome, la gioia del suo regno con la vostra proclamazione, con la vostra vita. E il popolo di Dio, la vita della Chiesa è centrale per i suoi piani. Cioè Dio in qualche modo dice questo, tu, la Chiesa non ti è stata data affinché possa soddisfare i tuoi bisogni. Ma tu sei stato dato alla Chiesa affinché Dio possa realizzare i suoi piani. Guardate che è una rivoluzione questa, no? È una rivoluzione, non è più come siamo, no? Non è la Chiesa che deve essere a misura, no, delle mie aspettative, ma devo essere io dato al popolo di Dio affinché Dio possa realizzare i suoi piani, i suoi progetti. E questo perché lo dice questo Pietro? Dov'è che lo dice? Beh, lo dice dal verso 9. Il verso 9 inizia a esplicitare qual è il nuovo status del popolo di Dio. E dice per prima cosa, voi siete una stirpe eletta. Voi siete una razza scelta. Il riferimento che Pietro usa viene da Isaia 43. Isaia 43, se lo andiamo a prendere, usa più o meno la stessa frase, sta dicendo, guardate, che voi siete in Babilonia adesso, ma Dio vi riporterà a Gerusalemme. Perché lo fa? Perché voi siete il popolo di Dio, voi siete una stirpe, voi siete una razza scelta da Dio, e Dio non può abbandonarvi al vostro destino. Dio si prenderà cura di voi. Esodo 19 dice anche questo. Allora, Isaia 43:20 dice, voi siete il mio popolo scelto. Esodo 19, verso 5, voi siete il mio possesso speciale, no? E voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. E Pietro sta recuperando tutte queste frasi, questa visione per dire ai cristiani dispersi, della prima lettera di Pietro, voi siete una nazione, una razza eletta, una stirpe eletta. Penso un po'. Penso un po' a questi cristiani. Prima lettera di Pietro è scritta, no? No? Ai dispersi, se voi prendete i primi versetti di prima della prima Pietro, no? Che vivono come forestieri, dispersi, condizioni di fragilità, di umiliazione, di chissà quanti dubbi, che vivono, no? Nel Ponto, in Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, vivono in condizioni di vergogna, di persecuzione implicita, di sofferenza ed umiliazione, per la società del tempo sono nessuno, sono irrilevanti, no? Pietro dice a queste persone, voi siete una razza eletta. Cioè, ma come persone semplici, persone umili, no? Che non hanno nessun profilo carrieristico, non hanno una sono gente che nessuno di cui non si parla in giro. Sono persone, donnette, uomini, magari con professioni molto umili, che sono dispersi, magari non hanno grandi titoli. Voi siete una razza eletta. Amici, voi, ma non solo questo, voi siete servi del Re Supremo, voi siete cittadini del Regno di Dio, voi siete residenti della città celeste. Ma come? Noi? Sì, voi. Voi, tu che hai creduto in Gesù, tu che hai affidato la tua vita, fai parte della razza eletta. Che meraviglia! Non dovremmo gioire, no, di questa sicurezza, di questa affermazione che la parola di Dio ci dà. Cioè voi, se prima nell'Antico Testamento speravano in Mosè che realizzasse l'Esodo, la Bibbia ci dice adesso c'è qualcuno meglio di Mosè, che è Gesù, che realizza un nuovo Esodo che è più perfetto di quello dell'Antico Testamento. Voi siete una razza eletta. Osea 1 parla del popolo di Dio che in qualche modo si è abbandonato all'idolatria, ha fatto cose schifose, cose indicibili. E Dio si arrabbia molto con il suo popolo. Dio si arrabbia molto con il suo popolo e dice io non avrò più misericordia di queste persone perché hanno il collo duro, no? Però a un certo punto Dio dice che la sua misericordia non finirà. E a un certo punto nel verso 10, Osea 1:10, c'è questo verso che è straordinario e dice tuttavia il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare che non si può misurare né contare. Avverrà che invece di dir loro come si diceva voi non siete mio popolo, sarà loro detto siete figli del Dio vivente. Di chi sta parlando qui? Sta parlando di noi. Sta parlando di noi. Sta parlando di me e te. Noi che non avevamo nessun titolo a far parte del popolo di Dio, adesso per la misericordia e la grazia di Dio siamo stati inseriti, inclusi, innestati. Adesso noi siamo il nuovo Israele, siamo il popolo che Dio ama. Siamo una razza scelta. Siamo il popolo di Dio, la Chiesa è una nuova stirpe, è una nuova razza. E guardate, non è che siamo razza nel senso biologico, come no, la società lo intende oggi. Noi siamo una nuova razza, non nel senso che abbiamo tutti lo stesso colore della pelle o qualche caratteristica fisica, no. Noi siamo una nuova razza perché siamo fatti, costituiti da uomini e donne che vengono da ogni cultura, da ogni contesto sociale, che sono stati scelti da Dio perché Dio li ha amati per prima e sono nati di nuovo attraverso un seme, ci dice prima Pietro, che non muore mai, è il seme della sua parola, il seme del Vangelo, prima Pietro 1 verso 23, è il seme della parola che ci ha generato. Guardate, noi siamo una nuova razza? Sì, siamo una nuova razza. L'implicazione è molto, deve essere molto chiara per il nostro make-up, eh? Il nostro make up adesso vuol dire che non possiamo più accettare o pensare che le chiese che debbano essere soltanto per i bianchi o per i neri, che le chiese devono essere fatte da uomini o donne che hanno le stesse caratteristiche, che siano compatibili socialmente, no? Perché spesso per anni c'è stato un modello missionario che diceva questo: le chiese devono sviluppare il principio di omogeneità, cioè le chiese dei giovani devono attrarre giovani, le chiese dei vecchi devono fare missione ai vecchi, le chiese dei bianchi devono fare missione ai bianchi, le chiese dei neri missione ai neri. Questo è un principio che rinnega, che contrasta con la visione di Dio, del popolo di Dio, perché noi siamo una nuova razza costituita da diverse etnie e non possiamo concentrarci o sviluppare o privilegiare una nuova caratteristica. Cosa significa? Che noi siamo culturalmente diversi, socialmente diversi, apparteniamo a contesti sociali diversi, abbiamo modi di fare forse diversi, però siamo stati acquistati, conquistati, salvati, redenti da Dio. E la cosa straordinaria del popolo di Dio, sai qual è? Che se davvero autentico una persona entra in una chiesa locale, osserva questo popolo e dice: queste persone possono stare assieme soltanto per Gesù. Questo è il popolo che Dio si è acquistato. Questa è la nuova razza. Questo è il Vangelo, è l'unico modo che spiega perché persone come me e te possiamo stare assieme e fare un cammino assieme. E senza il Vangelo non sarebbe possibile. E se non c'è il Vangelo non è fattibile. Ci ridurremmo a un'altra realtà sociale, a qualcos'altro. Voi siete una stirpe eletta. Voi siete una stirpe eletta. Noi siamo una razza scelta e dobbiamo vivere, dobbiamo incominciare a vivere con questa prospettiva. Che bella sfida, eh? Che il Signore ci dà. Ricordalo quanto sei in crisi. Io faccio parte di una razza, di una stirpe scelta. Io faccio parte del nuovo Israele di Dio. La seconda cosa che ci dice Pietro è: non solo voi siete una stirpe eletta, voi siete un sacerdozio regale, voi siete una nazione santa. Qui Pietro fa un riferimento, un collegamento con Esodo 19, e quello che sta dicendo è questo, che il nuovo popolo di Dio, no, è in qualche modo tutto nel suo complesso un popolo di sacerdoti che sono caratterizzati da una dimensione regale, perché sono sacerdoti al servizio del re. Noi siamo sia sacerdoti che in qualche modo sia re, cioè vuol dire dobbiamo manifestare nella nostra vita, nel nostro essere, queste due caratteristiche dell'essere un popolo di sacerdoti e un popolo regale. Questo significa, molto, molto semplicemente, che in qualche modo ci dice Pietro verso 2:9, qual è il fine di tutto questo? Voi siete un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, e guardate qual è il fine di tutto questo, l'ultima parte del verso 9, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Il greco dice letteralmente della versione più fedele che dobbiamo ricordarci è questa: voi siete stati chiamati perché proclamiate le eccellenze di Dio. Noi siamo qua per, no? Questo è il nostro fine, manifestare l'eccellenza, la perfezione, quanto Dio è sublime, quanto Dio è sopra ogni cosa, la sua infinita perfezione ed eccellenza. E noi siamo un regno di sacerdoti. Cosa fa un sacerdote? Qual è il ruolo del sacerdote? Beh, il ruolo del sacerdote è un ruolo di collegamento, no? In qualche modo manifesta, va a presentare Dio agli altri, alle persone, e le persone a Dio. Era questo il ruolo del sacerdote nell'Antico Testamento. Allo stesso modo, se io e te facciamo parte di un popolo di sacerdoti, il nostro ruolo è semplicemente questo. Dobbiamo presentare le persone a Dio. Come facciamo a presentare le persone a Dio? La preghiera, presentandole con tutto il nostro cuore, pregando per loro, intercedendo per loro, lottando per loro in preghiera affinché Dio realizzi il suo scopo redentivo, salvifico nella loro vita. E presentando alle persone Dio, quali sono le meraviglie, le perfezioni di Dio. Voi siete un ruolo di sacerdoti. Voi siete dei sacerdoti, siete un, ma non solo siete dei sacerdoti, siete una gente santa, un popolo santo, cioè che manifesta, che parla della santità, della santificazione di Dio, di quanto sia, debba essere santificato il suo nome. Questo significa essere sacerdoti di Dio. Essere in qualche modo, il termine non mi piace ma può rendere l'idea, mediatori. No? Essere piccoli ponti, c'è un solo mediatore che è l'unico vero e perfetto sacerdote, ma Dio ci chiama a mettere, a creare nella sua immensa grazia dei collegamenti. Se noi stiamo zitti, se noi stiamo muti, no? Se noi non facciamo nulla, come potremmo essere di benedizione agli altri per conto di Dio? Invece Dio vuole proprio questo, che io e te siamo di benedizione alle persone attorno a noi, e che loro attraverso la nostra vita, la nostra testimonianza, la nostra proclamazione, possano riconoscere l'eccellenza e la perfezione e la grandezza di Dio. Cari amici, questo è uno stile di vita orientato alla missione, no? Ha Dio un altro piano per caso nel mondo per realizzare i suoi scopi? No. C'è molto da lavorare ancora nel nostro mezzo? Sì, ma questo è l'unico piano che Dio ha e non possiamo rinunciarci perché Dio non ci ha rinunciato. Voi siete una gente santa, non siete soltanto una stirpe eletta, non siete soltanto un regno di sacerdoti, voi siete una nazione santa, ci dice, vuol dire siete distinti dal mondo, in qualche modo dovete differenziarvi dal mondo, la vostra moralità, la vostra non può essere coincidente con quella del mondo, dobbiamo essere distinti per amore del mondo. Ora, sapete, non è soltanto una distinzione di tipo geografico, Israele, l'antico Israele era distinto perché geograficamente era una nazione circondata da altri popoli che non conoscevano Dio. E lo scopo di Israele qual era? Era quello di annunciare la grandezza di Dio e di farlo in modo che le altre nazioni potessero riconoscere le perfezioni e la grandezza di Dio. Qua ci sta dicendo anche voi dovete essere distinti da tutti gli altri popoli, dovete vivere una moralità che sia coerente con l'eccellenza di Dio per annunciare le sue meraviglie, per annunziare la sua grandezza. Amici, fratelli, sorelle, io vorrei che questa mattina tu uscissi da qua con questa sicurezza, che non c'è nessun popolo, che non c'è nessuna collettività, nessun'altra societas umana che abbia una identità per grazia più importante, più significativa di quello del popolo di Dio. Nessuna. Noi siamo una collezione di uomini e donne corrotte dal peccato, ma che siamo stati chiamati a vivere assieme perché eletti da Dio, perché graziati da Lui, perché scelti dal Suo amore, perché il sacrificio di Cristo ha significato tanto per noi. Allora la mia domanda questa mattina è questa. È questa la tua visione di Chiesa? È questa la visione che tu hai? È la tua visione di Chiesa coincidente con quella della Bibbia? Quando vedi la tua piccola, debole, fragile comunità locale, quanto pensi alle dinamiche a volte un po' involutive al suo interno, riesci ad avere questa barra alta, ma questa è una stirpe eletta, questa è parte della stirpe eletta, io faccio parte del sacerdote, di un popolo di sacerdoti, di una nazione santa, questo è lo scopo del popolo di Dio, questa è la visione di Dio della Chiesa. Non ce n'è un'altra in subordine? Non ce n'è un'altra? E guardate, Pietro scrive, abbiamo visto, persone di cui si poteva dire di tutto, ma soltanto per mezzo dello Spirito si possono dire queste cose. Dispersi, umili, fragili, gente insignificante, di cui Pietro dice queste cose. Ma Pippo, allora se questo è vero, questo significa ha delle conseguenze? Sì, ha delle conseguenze, ha delle conseguenze perché in qualche modo ci ricorda, ci ricorda quali sono le nostre priorità, ci invita in qualche modo a a impegnarci per la missione dell'opera di Dio, per il regno di Dio nella vita di tutti i giorni. E la prima cosa che ci dice, no, come conseguenza pratica è proprio questa. Beh, guardate, prima Pietro 2 verso 9. Segnalo perché è importante, perché lui qua sta dicendo proclama, noi siamo lì per proclamare le eccellenze. Le lodi in realtà sono le eccellenze di colui che ti ha chiamato dalle tenebre alla luce meravigliosa. No, cos'è un'eccellenza? Se tu vai a guardare nel dizionario, è un'eccellenza, è eccellente. Ciò che è una manifestazione di forza e di grandezza caratterizzata da infinita perfezione. Questa è l'eccellenza, è un atto meraviglioso, è un'azione stupenda, è qualcosa di grandioso. E noi siamo qui per proclamare l'eccellenza di Dio, l'eccellenza della sua persona, l'eccellenza delle sue azioni, l'eccellenza che Lui ha manifestato nella nostra vita, l'eccellenza che ha realizzato in Gesù Cristo. Perché ci dice? Perché Lui stiamo attraverso questo, perché colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua vita meravigliosa. Prima c'era ignoranza e peccato, le tenebre, adesso c'è la luce di Dio, la sua infinita eccellenza, la sua salvezza. Allora, ricordiamoci, fratelli, ricordiamoci che anche nelle nostre piccole cose noi siamo chiamati a manifestare l'eccellenza di Dio. Guardate che questo è sempre stato lo scopo del popolo di Dio, non è proclamare l'eccellenza di Dio, non è una novità. Vi ricordate Atti 1 verso 8? Quanto Dio dice, voi andate, quanto i discepoli sono mandati fino all'eccellenza evangelizzare? È possibile fare missione senza fare proclamazione dell'eccellenza diretta, esplicita del nome di Dio? No. No. L'una non va contro l'altra, ma quanto la Bibbia ci dice, invita a proclamare, significa, no, che bisogna presentare il Vangelo e poi anche accompagnarlo con azioni sociali, con opere. Però la proclamazione, l'annuncio della salvezza non può essere in qualche modo scisso, non può essere annullato. Perché? Perché siamo qua proprio per questo. E noi siamo in qualche modo un popolo che è chiamato a dichiarare, a proclamare questo. Dobbiamo manifestare la gloria di Dio. Siamo stati messi a parte dallo Spirito Santo, perché non vivere più, ci dice il testo, secondo le concupiscenze della carne. Invece dobbiamo manifestare, cosa dobbiamo manifestare? La santità del nostro Padre Celeste. Guardate, fratelli, è una sfida. Dobbiamo astenerci, verso 11, dalle passioni della carne, dalle concupiscenze carnali, e invece fare in modo che la nostra condotta tra i pagani sia in qualche modo, verso 12, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno che li visiterà. La nostra vita dà un messaggio. E spesso il dramma, sai qual è? Che spesso quello che noi proclamiamo con la bocca o che professiamo nella nostra fede viene smentito clamorosamente dalle azioni quotidiane. E i pagani, i gentili, invece che lodare Dio, no? Per come i cristiani vivono e si comportano, sono i primi che dicono, io con quelli là non voglio proprio averci nulla a che fare. Ma guarda quella persona. Guarda quanto opportunismo, guarda quanta falsità, guarda quanta ipocrisia. C'è molto da pentirsi, da inginocchiarsi e chiedere perdono al Signore. Però le nostre vite devono essere coerenti col messaggio che proclamiamo. È quello che ci dice il testo. Non puoi proclamare l'eccellenza di Dio con la bocca e poi vivere nel disordine, nella confusione, nel peccato. Ma capisci che questa cosa è una cosa che smentisce clamorosamente il messaggio. Allora, fratelli, chiediamo al Signore che ci dia questa coerenza, che noi possiamo essere in qualche modo un popolo coerente, che la nostra vita sia segnata dall'eccellenza di Dio e che noi ricerchiamo l'eccellenza in ogni ambito della nostra vita, non per noi stessi, non per la nostra gloria, ma cerchiamo l'eccellenza perché vogliamo manifestare l'eccellenza, la perfezione, la grandezza di Dio. Era questa la cifra della spiritualità dei primi cristiani. Essere un popolo che in qualche modo vive in questo modo. Noi siamo la luce, il sale. Ora la tentazione qual è? E mi avvio verso la conclusione. La tentazione nei confronti di tanta altezza è quella del disimpegno. È quella di dire no, non ce la posso fare. No, è troppo, è enorme una cosa di questo tipo. Non voglio impegnarmi in questa direzione. No, è troppo faticoso, voglio disimpegnarmi. E ci sono stati nelle chiese, no, nella storia della chiesa, della fede, ci sono stati esempi di disimpegno, che piuttosto che lottare per la realizzazione di questa visione così grandiosa, così gloriosa, hanno detto no, io non ce la faccio, allora mi ritiro un po'. Non voglio combattere contro la corruzione della Chiesa, non voglio realizzare i piani di Dio nella vita, piuttosto mi rifiuto. E sono nati, ad esempio, come uno tra i motivi, sono nati i primi monasteri. E la tentazione monastica, no, è stata una tentazione che ha accompagnato spesso la storia della Chiesa. Allora, e guardate, c'è un esempio che è citato da uno storico, che è un esempio di un ragazzo che si chiama Benedetto. Siamo nel 500 dopo Cristo, e quest'uomo è stato inviato dai suoi genitori, è ancora giovane, a completare gli studi, a prepararsi per il servizio nell'opera di Dio, viene mandato in qualche modo a Roma. Però lui appena vede Roma, vede una città estremamente corrotta, con una spiritualità molto deficitaria, no? Che in qualche modo era incompatibile con la sua fede genuina. E allora cosa fa? Allora, disgustato dalla decadenza morale, dalla ribellione spirituale di tutto questo, no? Cosa fa? Benedetto si ferma in un bosco, e vive, e incomincia a vivere come eremita. E da lì sono nati, è nato l'ordine benedettino, perché una parte dei movimenti della Chiesa Cattolica. Però il punto qual è? Il punto è che la tentazione di Benedetto, no, di questo giovane che è disgustato, piuttosto che impegnarsi per la trasformazione, per la lotta, è una tentazione che in qualche modo può accomunare tutti noi. Vivere, no? Un cristianesimo monastico, individuale, solitario, no? Spiritualistico, incominciare a dire sono un credente ma non ho, amo il Signore ma non la Chiesa, sono spirituale ma non religioso, sia alla spiritualità ma non, no, alla vita, alle regole della vita comunitaria, e vuol dire che iniziamo a cedere pian piano, il terreno sotto i nostri piedi incomincia a sbriciolarsi, la tentazione di Benedetto inizia a essere presente. Tant'è vero che adesso anche nell'evangelismo nordamericano, ad esempio, c'è un nuovo movimento che si chiama neomonasticismo evangelico. Quindi non siamo molto distanti da tutto questo. Ma la sfida della parola di Dio è diversa. Prima Pietro ci dice questo, devi combattere la battaglia. Devi lottare affinché i piani e la visione di Dio si realizzi nella tua comunità locale dove il Signore ti ha chiamato a vivere. E anche perché ci dice, ed è l'ultimo, il verso 11, e per fare questo, cosa dobbiamo fare per fare questo? Verso 11. Per fare questo dobbiamo astenerci dalle concupiscenze carnali, che danno l'assalto contro l'anima, quindi dire no alla tentazione, rifiutare il peccato, astenersi significa fuggire anche se è il caso, evitare le circostanze in cui carnalmente possiamo cadere, no? E essere molto disciplinati con la propria vita, no? Questo è il nostro campo di missione. Però quello che ci sta dicendo in realtà nel verso 11 è un'altra cosa, è che il nostro vero campo di battaglia, il campo di battaglia principale per il credente, non è il mondo. Il campo di battaglia principale, se questo verso è vero, siamo noi stessi. La battaglia principale si gioca nei nostri cuori. La sfida principale è con noi stessi. Noi siamo il primo campo di missione per il Vangelo. Noi siamo, no? La prima battaglia è che deve essere vinta nei confronti del peccato, della tentazione, della mondanità, del diavolo, di Satana e delle sue tentazioni, delle sue strategie. È una battaglia che interessa in primo luogo noi stessi. Non è fuori di noi, è dentro di noi. Quanti sono pronti, no, a fare grandi proclami e poi a perdere la battaglia con la tentazione e col peccato nella nostra vita? Quanti siamo indulgenti contro il peccato, la carnalità, la tentazione? Quanti invece di lottare fino al sangue per la fedeltà al Vangelo, no, non solo cadono ma rimangono sdraiati? Il problema non è cadere. Il problema è rialzarsi e continuare a camminare col suo perdono e con la sua grazia. Ecco qual è il campo di battaglia vero. Ecco cosa ci dice Pietro. Non disimpegnarti, non accontentarti di una visione più semplice, ma manifesta l'eccellenza di Dio con le tue parole, con la tua vita. Dio ha voluto che io e te facessimo parte. Io e te siamo parte, ricordalo, di una stirpe eletta, di un regno di sacerdoti, di una nazione santa. E lo possiamo fare soltanto perché Gesù è morto per noi, perché Gesù ha reso possibile questa elezione, perché Gesù ha fatto in modo che persone lontane come me e te potessero essere adesso incluse nel nuovo Israele di Dio. E se tu ancora, quest'oggi, non ti sei arresa completamente o arreso completamente al Signore Gesù, se il suo sacrificio non è ancora la priorità, il centro, se ancora non hai abbracciato la croce, se non ti sei ravveduto dei tuoi peccati e non hai chiesto il suo perdono, se la sua salvezza non ti ha ancora raggiunto questa mattina, non farti fuggire questa opportunità. Anche oggi è il giorno della salvezza. Chiedi che il Signore ti salvi. Chiedi che il Vangelo possa prendere posto nella tua vita. Qualunque sia il tuo passato, non sarà il tuo passato a determinare il tuo futuro, perché col Vangelo tutto cambia. Credi in Gesù. Riabbracciamo questa infinita grazia e lodiamo le sue eccellenze. Abbassiamo il capo.